E anche da parte mia un caloroso abbraccio, un caloroso saluto a tutti voi che siete dall'altra parte in ascolto anche oggi. Siamo arrivati così al nostro quarto appuntamento di questa settimana che mi auguro passata interamente insieme. Possiamo continuare lo studio di Seconda Pietro. Ieri abbiamo visto i versetti dall'1 al 6 del terzo capitolo, che ora vi vado a rileggere. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo, e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria. Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore, trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Abbiamo detto che Pietro vuole ricordare ai suoi lettori, e quindi anche a noi, che Gesù non è soltanto il Salvatore nel passato e nel presente, ma lo è anche per il futuro. Negare quindi la seconda venuta di Gesù significa negare Gesù come Salvatore. Il fatto è che la sola idea che l'uomo debba alla fine rendere conto a qualcuno delle sue azioni ed essere quindi giudicato per queste è una pillola amara da inghiottire. Per questo motivo le persone di cui Pietro si sta occupando si prendevano gioco del Vangelo e del ritorno di Cristo. Il loro tentativo era quello di dimostrare che le promesse di Dio non sono affidabili e che l'universo è un sistema stabile e immutabile in cui avvenimenti come il ritorno di Cristo non possono avvenire. Pietro risponde qui, ricordando ai suoi lettori che l'universo è stabile solo perché è governato dalle leggi che Dio ha dato e conserva nel tempo. Quando è stato il momento da lui voluto, Dio ha sconvolto anche le regole del gioco con il diluvio. Ora il mondo, sembra dire Pietro, è conservato da Dio per mezzo delle sue stesse leggi, ma è destinato a essere giudicato insieme a coloro che hanno rifiutato la sua grazia. Non sarà allora più l'acqua lo strumento di purificazione, bensì il fuoco. Pietro dice al versetto 7 del capitolo 3: mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Il concetto centrale di questo versetto è che Dio creò all'inizio tutte le cose, ma anche il potere di porre fine ad esse. L'Apostolo ha esposto in questo modo le ragioni per cui la promessa di un altro intervento di Dio nei regolati corsi della natura, della storia, non può essere rifiutata. Ora procede a elencare due elementi che rendono ragionevole il fatto che egli, il Signore, rimandi questo tipo di intervento fino a quando gli piacerà farlo. Il tempo per Dio non ha alcun peso, e nel suo amore per gli uomini, egli tiene aperta il più a lungo possibile la porta del pentimento. Leggiamo a questo punto i versetti 8 e 9. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Chiaramente le considerazioni che Pietro fa in questi versetti sono rivolte ai fedeli. Anche se gli eretici possono rimanere volontariamente ignoranti, è importante che almeno i lettori più fedeli, più sensibili alle verità delle Scritture, ricordino che il tempo per Dio non è lo stesso che per l'uomo. È come se Pietro stesse rifornendo di munizioni i fedeli per permettere loro di contrastare efficacemente le eresie, le menzogne dei falsi profeti. Il ritorno di Cristo, la parusia, tanto sbeffeggiata da queste persone, non è in ritardo. Il tempo per Dio è infatti qualcosa di relativo. Inoltre Dio ama talmente tanto la sua creatura che dilaziona pazientemente il suo intervento finale. Dobbiamo riflettere su questo. Ciò che l'uomo considera un lungo periodo è come un solo giorno nel calcolo divino del tempo. Dio è sovrano anche del tempo, e anche se il ritardo del ritorno di Cristo potrebbe sembrarci lungo, nella prospettiva eterna di Dio potrebbe in realtà essere breve. Pietro ci esorta insieme ai suoi lettori a pensare alla venuta di Cristo con la consapevolezza che Dio vede il tempo con una prospettiva che a noi manca. Anche il ritardo di 1000 anni potrà allora sembrarci simile a un giorno, se lo paragoniamo alla eternità. Il tempo è un dono di Dio ed egli ci ha ordinato di vegliare, pregare, lavorare, ci ha ordinato di stare in guardia, perché la fine potrebbe arrivare da un momento all'altro. L'espressione «un giorno è come 1000 anni» è tratta dal Salmo 90 Ed è interessante notare come, mentre il salmista pone l'accento sul tempo che è insignificante se paragonato alle vie di Dio, Pietro sottolinea invece anche il significato del tempo, il suo valore per quel Dio che, mediante l'incarnazione, si è immerso per sempre nella storia umana. Mentre il Salmo 90 mette in contrasto l'eternità di Dio con la brevità della vita umana, la seconda epistola di Pietro mette in contrasto l'eternità di Dio con l'impazienza dei ragionamenti umani. L'altro elemento usato da Pietro per confutare le teorie degli eretici è per noi ancora più importante, perché ci dimostra che l'amore di Dio è così grande nei nostri confronti da ingigantire anche la sua pazienza. Questa argomentazione è tratta direttamente dalla natura di Dio. Non è la lentezza, ma la pazienza a ritardare la consumazione di tutta la storia e a mantenere aperta la porta ai peccatori pentiti, compresi quelli che sono degli schernitori del messaggio dell'Evangelo. La ragione dell'apparente ritardo di Dio non è l'impotenza, ma la misericordia. In 1 Pietro 3, al versetto 20, l'Apostolo parla della pazienza di Dio in relazione al diluvio. Qui invece essa è contrapposta al giudizio. La Bibbia dice chiaramente a questo proposito che Dio vuole che nessuno si perda, vuole che tutti gli uomini siano salvati, come scritto in 1 Timoteo 2, al versetto 4. Troviamo invece in Romani, al capitolo 11, versetto 32, questo versetto, ed è pronto a mostrare la sua misericordia verso tutti. Infine, in Ezechiele, al capitolo 18, versetto 23, è scritto, non prova piacere per la morte eterna dei malvagi, anzi, aspetta che i malvagi si ravvedano dalle loro vie perverse e vivano. Il significato profondo di questo versetto è che Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini e ha provveduto un mezzo, Gesù Cristo, che permette a chiunque di essere accettato. Ciò nonostante, egli ha lasciato all'uomo la libertà di decidere in un senso o nell'altro. Alcuni hanno rifiutato e rifiuteranno la sua offerta di grazia, ma periranno volontariamente per libera scelta. La conseguenza logica di questo versetto è che i cristiani dovrebbero usare il tempo precedente il ritorno di Cristo per predicare l'Evangelo. La parola riguardante l'evangelizzazione è sempre strettamente collegata a quella che riguarda la fine. L'Evangelo infatti non è una filosofia, né una speculazione razionale. L'Evangelo riguarda una persona, la cui prima venuta introdusse nella storia dell'umanità gli ultimi giorni, e il cui ritorno li chiuderà. La proclamazione di tutto ciò deriva direttamente dal comandamento lasciato da questa persona ed è resa possibile dal suo spirito. La predicazione del Vangelo è quindi legata in maniera indissolubile al ritorno di Gesù Cristo. Pietro continua nel suo ragionamento legato al ritorno di Cristo e ci comunica che esso potrà essere posticipato a causa della pazienza di Dio nei confronti dei peccatori, ma questa pazienza non è inesauribile. Il giorno verrà, perciò quelli che hanno ceduto alle lusinghe dei falsi dottori dovrebbero avere fretta di ravvedersi. Leggiamo insieme i versetti dal 10 al 13 di Seconda Pietro, capitolo 3. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Ancora una volta Pietro si rifà a un detto di Gesù, cita infatti l'espressione che troviamo in Matteo 24, nei versetti 43 e 44, e in Luca capitolo 12, versetti 39 e 40. E con questi brani, presi nel Vangelo, egli ricorda ai suoi lettori che il ritorno di Cristo sarà improvviso, inaspettato, disastroso per chi non sarà preparato, sarà come un furto notturno. Vi leggo i versetti da Matteo. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siete pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Anche Paolo parla del ritorno di Cristo negli stessi termini, quindi questo detto era ben noto a tutte le chiese dell'Asia Minore. Da un lato, il detto che citava le parole di Gesù in merito al suo ritorno servì ai primi responsabili delle chiese per frenare gli eccessi apocalittici di coloro che continuavano a fissare delle date per il ritorno del Signore. D'altro canto, serviva per ricordare che comunque era necessario vegliare, perché il ritorno di Cristo sarebbe comunque avvenuto. È necessario lasciare il tempo a Dio senza troppe speculazioni temporali, ma nello stesso tempo dobbiamo vegliare perché il ritorno di Cristo segnerà la fine della pazienza di Dio e costituisce quindi una minaccia per coloro che non si pentono. Questo messaggio mantiene ancora oggi tutta la sua validità, tutta la sua efficacia. Pietro continua descrivendo questo giorno così importante con un linguaggio di tipo apocalittico tratto dall'Antico Testamento e dalle parole di Gesù. Vi leggo cosa dice Luca al capitolo 21, versetto 25 a questo proposito. Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Il linguaggio di Pietro non è del tutto chiaro nei particolari, ma ciò non ci deve sorprendere. L'Apostolo sta usando un linguaggio apocalittico nel tentativo di descrivere ciò che non è umanamente descrivibile. Il suo fine principale è quello di indirizzare lo sguardo dei lettori alla fine della storia. I punti del suo discorso sono tre. In primo luogo, i cieli, concepiti come una sorta di confezione che racchiude il mondo, passeranno stridendo. Questo è un termine molto colorito che descrive, ad esempio, il fruscio di una freccia nell'aria, il rumore del tuono, lo scorrere di acque potenti, il sibilo di un serpente e altre cose simili. È come se l'Apostolo avesse scelto questo termine per poter riunire molti orrori in uno. In secondo luogo, l'espressione «gli elementi fisici si dissolveranno». Questa espressione potrebbe far riferimento agli elementi fisici di terra, aria, fuoco, acqua, da cui si pensava che fossero composte tutte le cose, oppure ai corpi celesti, sole, luna, stelle. In terzo luogo, Pietro prevede la scomparsa, la consumazione con il fuoco della terra e di tutte le sue opere. Il punto cruciale di questo discorso di Pietro non è però quello legato alle immagini apocalittiche che abbiamo visto, ma alle implicazioni morali legate a quel giorno e al ritorno di Cristo. A questo argomento Pietro rivolge ora la sua attenzione. Come sempre, nel Nuovo Testamento, l'imperativo morale segue le indicazioni riguardanti il futuro. L'attesa del ritorno del Signore ispira sempre i cristiani a vivere santamente. Non credere al ritorno del Signore produce invece anche troppo spesso indifferenza nel comportamento, e questo era in pratica successo a quei falsi profeti. C'è naturalmente un legame indissolubile tra la propria condotta e le proprie convinzioni. Se nell'uomo non esiste la convinzione che la creazione avrà un fine, un momento culminante legato al ritorno di Cristo e al giudizio di Dio, allora facilmente la conseguenza è l'edonismo. Il pensiero che scaturisce da un simile rifiuto è in pratica questo. Io non ero nulla, non sono nulla, perciò tu che sei ancora vivo, mangia, bevi e divertiti. Non solo questo rifiuto conduce anche all'apatia. In passato non avevo esistenza, ora neppure. Non ne sono colpevole, non mi riguarda. E anche alla disperazione. Senza la verità racchiusa nella dottrina della seconda venuta, secondo cui la vita ha una qualche direzione, non rimane nulla per cui vivere. Nel mezzo di una esistenza precaria, in un mondo precario, è importante ricordare, come ci rammenta questo versetto, che le persone sono più importanti delle cose. Questo purtroppo tendiamo a dimenticarlo molto facilmente. Ci vogliamo infatti nell'abitudine di ritenere il mondo più durevole dei suoi abitatori. Pietro nega questo aspetto con decisione. Le persone sono più importanti, durano più delle cose. In un universo instabile, deperibile, l'unico fattore stabile e duraturo è la personalità umana. È questo che interessa principalmente a Dio. L'unica cosa che un uomo possa portare con sé alla fine di questa vita è il suo carattere. Perciò, sia che scegliamo di considerare la dissoluzione in termini personali oppure cosmici, la qualità della vita che conduciamo in vista di questa futura dissoluzione è di suprema importanza. Pietro spinge i suoi lettori a riflettere, ad applicare a se stessi le verità appena annunciate. Santità di vita, adorazione di Dio e servizio cristiano sono le tre conclusioni pratiche che egli trae da questo studio sul ritorno di Cristo. Queste qualità devono essere permanentemente presenti nella nostra vita, in contrasto con l'imprevedibilità delle circostanze in un mondo in cui tutte le cose possono essere dissolte. Bene, con questi aspetti, quindi, che abbiamo cercato di chiarire, tratti dalla seconda epistola di Pietro, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.